created with free version for non-commercial use.
Allora, siamo alla seconda epistola di Timoteo, al capitolo 2, dal versetto 18 a 13. Volevo un attimo dire una cosa, prima di leggere e proseguire il discorso, dobbiamo per meglio catturare o far nostre queste parole e capire Paolo che cosa voleva trasmettere a Timoteo, ma anche a noi oggi. Questa epistola è l'ultima epistola, l'ultimo scritto che ha fatto Paolo. Dopodiché lui è morto. E questo assume veramente una collocazione importante, perché è come se fosse un testamento. E lui tante volte in questo scritto dice: al mio caro figlio Timoteo. Lui lo considerava un figlio, non era un figlio carnale, ma era un figlio spirituale. Un figlio spirituale perché aveva trasmesso tante cose, tanti insegnamenti, perché era stato compagno di Paolo nella sua evangelizzazione, nei suoi percorsi che ha fatto. E lui ha questo affetto e questo amore proprio di trasmettere ancora insegnamenti e raccomandazioni, tante raccomandazioni. Per cui leggiamo dal versetto 8 del capitolo 2 fino al 13, scrive: ricordati di Gesù, dice queste parole. Ricordati di Gesù, risorto dai morti della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo, e se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo, e se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Paolo, dopo averci illustrato la sua vita di fede, come lui l'ha vissuta, ha usato tre metafore in precedenza, proprio per il servizio cristiano, che cosa è il servizio cristiano e come si deve comportare nel servizio cristiano. Lui ha usato queste metafore: il soldato, l'atleta e il lavoratore. E ricordate chi è che ha predicato prima di me ha parlato di queste cose. Il soldato, perché per raffigurare le caratteristiche del combattimento, che vuol dire combattimento, in poche parole, era per tenerci sempre separati dal mondo, da questo mondo che ci vuole sempre sopraffare. L'atleta, per illustrare ubbidienza, applicazioni delle regole, per essere ciecamente ubbidiente alla parola di Dio. E il lavoratore, per spiegare che si deve faticare prima di prendere una parte dei frutti, per ottenere appunto tutti i principi di giustizia, della giustizia che è per i cristiani. E terminate queste esortazioni che aveva appunto dato al giovane Timoteo, ricordiamo che era un giovane, era proprio giovane età, non di esperienza cristiana, ma giovane di età. Ora l'Apostolo che cosa fa? Cita il massimo. Cita il massimo di esempio che ci può essere. Insuperabile questo esempio del Signore Gesù Cristo. Lui prima ha parlato di sé, poi ha fatto questi esempi, queste illustrazioni, e ora parla di Gesù. che lo mette in prima posizione, anche se lo dice per ultimo nel suo discorso che fa di esempi, ma lo mette sul piedistallo, un esempio fatto di sofferenze seguite dalla gloria. Infatti lui comincia questo nuovo discorso dicendo: ricordati di Gesù come? Non tanto per quello che lui ha fatto, ma dice risorto dai morti. Non è che lui stava raccontando forse una parabola che aveva detto Gesù o una circostanza, una cosa del genere, ma dice risorto dai morti. E poi dice della stirpe di Davide secondo il mio Vangelo. Quindi che cosa voleva dire? Timoteo non doveva limitarsi a rammentare i fatti riguardanti di Gesù, bensì la sua persona, la persona di Gesù risorto dai morti, che era una cosa fondamentale. E questo dava valore a tutto quello che diceva. Difatti vedremo che tutto quello che noi adesso stamattina Paolo voleva mettere in una cornice particolare, e questa cornice è la certezza del Vangelo. Quello che lui sta dicendo, dice, queste sono certezze che vengono dal Vangelo. Infatti questa affermazione che troviamo in questo versetto rappresenta proprio una sintesi del Vangelo predicato da Paolo. Paolo predicava Gesù risorto. Ogni volta che lui andava in un luogo, lui diceva che io predico Gesù risorto, proprio perché la predica che lui portava, il Vangelo che lui portava era sulla risurrezione del Salvatore. Infatti in Prima Corinzi, nel capitolo 15, versetto 14 e versetto 17, Paolo mette l'accento su questo aspetto fondamentale che sta alla base del credo cristiano. Dice al versetto 14: se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione, vana pure la nostra fede. È inutile che stiamo a parlare di tante cose se non c'è la risurrezione di Cristo e se non crediamo nella risurrezione di Cristo. E l'altro versetto, sempre nel capitolo 15, ma nel versetto 17 di Prima Corinzi, dice: se Cristo non è stato risuscitato, vale la nostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati, ancora peggio. Se noi ci siamo messi davanti al Signore e abbiamo chiesto il perdono dei nostri peccati come Lui ci ha promesso, se non crediamo a questo, neanche i nostri peccati sono stati perdonati. Siamo al punto di partenza. E Paolo mette l'accento su questo. Ecco perché lui dice a Timoteo: ricordati di questo, ricordati che quando tu dovrai predicare, parlare del Vangelo, parti da questo punto, da Gesù risorto. E poi anche lui mette in questo piccolo versetto, ma fondamentale, grande, di grande ampiezza, dice l'espressione della stirpe di Davide. Che cosa voleva dire? Esprime in tutta semplicità che Gesù, il Cristo, cioè il Messia, perché Cristo è il greco, Messia è l'espressione proprio ebraica, discendente di Davide. Era un discendente di Davide. Che cosa significava questo? Perché attraverso questa discendenza si erano compiute tutte le promesse messianiche di Dio. Dio aveva promesso questo, che il Messia sarebbe disceso dalla stirpe di Davide. E questo mette ancora enfasi e mette ancora un suggello importante nella persona di Gesù Cristo. Ricordare costantemente la persona del Salvatore e le sue opere è fondamentale per tutti quelli che vogliono servire il Signore. un servitore del Signore, come lo era anche Timoteo, non può prescindere da questo, non può partire da questi presupposti e da questa fede importante nella persona di Gesù Cristo. Tenete presente che persino Gesù Cristo ha raggiunto la gloria dei cieli attraverso una cosa fondamentale, cioè la via della croce, e non solo, della morte. E questo è un grande incoraggiamento, soprattutto se chi si trova ad affrontare la sofferenza, perché chi si trova ad affrontare anche la morte, cose molto intense, dolori molto intensi, difficoltà forti. Paolo si trova dove? In una vacanza, no? Paolo si trova in prigione, in una prigione romana. Perché? Perché aveva divulgato il Vangelo. Il motivo per cui stava in prigione è perché lui aveva predicato il Vangelo di Cristo risorto. Era considerato che cosa? Un malfattore, un criminale comune. Questa era l'idea di Paolo, che si erano fatte di Paolo tutte le persone che erano contro Paolo. E lui, sicuramente, come forse tante persone, forse anche noi, avremmo avuto bisogno di qualcosa che ci sosteneva. E lui aveva pure i motivi per essere sconfortato dopo tutto questo. Ma non solo, il governo romano lo condannava e addirittura lo voleva mettere a morte, poi l'ha messo a morte, ma persino alcuni suoi amici credenti lo avevano abbandonato, gli avevano voltato le spalle. Qualche versetto più avanti gli ha proprio detto: quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato. E questo era un motivo ancora di sconforto. Eppure, nonostante tutte queste circostanze amare, lo spirito dietro di Paolo si leva oltre proprio queste mura che lo tenevano chiuso in carcere. E incurante di tutte le sue, diciamo, prospettive tristi che si stavano avventando, ma ricorda che la parola di Dio non è incatenata. Lui dice proprio queste parole: la parola di Dio non è incatenata. Infatti nessuno può fermare la parola di Dio, nessuno. E Paolo, nonostante il suo stato di prigione, nella difficoltà, lui ha sempre operato in favore di Dio. Tante volte Paolo è stato in prigione, non soltanto in questa circostanza, anche prima era stato in prigione, ma lui ha sempre testimoniato. E la parola che lui ha predicato ha sempre portato frutti. Infatti lui può dire questo, che la parola non può essere fermata, la parola di Dio non può essere fermata. Potrebbero essere scatenati tutti gli eserciti nel mondo, non possono impedire che la parola di Dio possa espandersi. Nessuno può fermare la parola di Dio. Paolo è stato ucciso, tanti cristiani sono stati martirizzati e ancora oggi sentiamo notizie di stragi di cristiani. Ma la parola di Dio, a distanza di secoli, è ancora predicata. È ancora detta, divulgata in tanti modi. La parola di Dio non si può fermare. E a questo scopo vi voglio leggere stamattina un versetto, un brano meglio, di Isaia, capitolo 55, da 10 a 11 è scritto. E queste sono parole che il Signore ha ispirato a Isaia. Dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, questa non torna a me a vuoto. Senza aver fondato ciò che voglio, è condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandato. Per cui il Signore ha un progetto, ha un'idea ben precisa e Lui la porterà a compimento. Nessuno la potrà fermare, nessuno, assolutamente. Questa è una cosa che Paolo ha sperimentato nella sua vita e che la sta raccomandando anche a Timoteo. Dice pure che a causa della mancanza irresistibile del Vangelo, Paolo era deciso a sopportare ogni cosa per amore degli eletti. Lui non si è risparmiato assolutamente, non si è tirato indietro davanti a mille difficoltà, perché aveva questa figura davanti, cioè i credenti, gli eletti. Dio ha scelto anche noi che siamo qui. Questo è un mistero, è veramente un mistero, che la nostra mente limitata non può afferrare facilmente. Perché spesso noi ci autocommiseriamo, ci autolimitiamo, pensando a come è possibile questo, ma il Signore ha scelto noi, ha scelto noi. Anche se non riusciamo a comprenderlo, possiamo scegliere Gesù ed essergli riconoscenti. Questa è la verità. Questo è quello che ha fatto Dio. Questo anche era lo zelo dell'Apostolo Paolo. Questo ha impregnato la sua vita e non impediva nemmeno le sue diverse attività proprio nella predicazione e nella diffusione del Vangelo e della salvezza. Lui aveva questo zelo, aveva la certezza che aveva a che fare con un Dio tre volte santo e che non si limitava. Paolo non sapeva in questo versetto, che lui ha il versetto 10, in qualsiasi altro momento, chi erano gli eletti. Egli predicava semplicemente che attraverso la predicazione le opere della grazia elettiva veniva portate a compimento. E questo era l'ordine che lui aveva ricevuto. Non da una persona, ma da Dio stesso. Infatti in Atti 18, da 9 a 10, è scritto questo. Una notte il Signore disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. E questa città qual era? Corinto, una città piena di peccato, di perversione, ce n'erano di tutti i colori, eppure c'era, qui dice, ho un popolo numeroso. Il Signore aveva cercato in tutti i modi di sostenere Paolo perché potesse predicare a queste persone che erano in Corinto, che il Signore sapeva che c'erano lì e che avrebbero ricevuto il messaggio del Signore. Quindi si può vedere che l'elezione non impedisce la predicazione del Vangelo e della sofferenza, perché la predicazione abbia luogo. Soprattutto predicazione e sofferenza. A quel tempo chi diventava cristiano forse il giorno dopo moriva, perché venivano lapidati, venivano perseguitati atrocemente. E noi siamo nella grazia oggi che possiamo stare qui e ascoltare il messaggio, ascoltare la parola del Signore, e nessuno ci può dire niente. La sovranità di Dio nella salvezza è in armonia con la responsabilità del servo. Per cui colui che viene chiamato, colui che viene chiamato appunto dal Signore, diventa un servo. E il servo fa quello che dice il suo padrone. indipendentemente da tutto quello che può succedere intorno. Non ci dovrebbero essere limiti, anche nella sofferenza, anche nelle difficoltà. L'Apostolo Paolo di questo era consapevole, che tramite le sue sofferenze e per amore del Vangelo, molte anime erano state salvate. E lui aveva constatato questo. E lui sapeva che anche un giorno quelle stesse anime saranno partecipi della gloria eterna con Cristo Gesù. Lui aveva questa consapevolezza. La visione dei peccatori salvati dalla grazia di Dio e glorificata con Cristo bastava a far sopportare a Paolo qualunque cosa. Questa visione che lui aveva davanti di queste anime salvate gli dava una spinta, gli dava un vigore, non si demoralizzava, sapeva che il Signore avrebbe portato a compimento ogni cosa che lui aveva promesso. Infatti negli ultimi tre versetti di questo che abbiamo letto stamattina, 11 a 13, è scritta, certo, questa affermazione, se siamo morti con lui, anche con lui vivremo. Certa questa affermazione. Come abbiamo detto già dall'inizio, certezza del Vangelo. Paolo ne fa un caposaldo importante. Lui non si è fidato, limitato ai guai che aveva dovuto affrontare, alle sofferenze, a tutto quello, ma lui aveva la certezza del Vangelo. Lui aveva sperimentato questo e ricordava a Timoteo proprio questa certezza. Infatti, la verità centrale di questa affermazione così pregnante proprio della fede in Cristo identifica il credente con Cristo in ogni cosa mediante l'incredulità che separa gli uomini dal Signore. Allora, che cosa voleva dire? Che c'era una situazione che legava il credente a Cristo, mentre l'incredulità separava l'uomo da Dio, da Cristo. La fede ci avvicina al Signore, ci mette in comunione col Signore, ma l'incredulità allontana le persone, gli uomini dal Signore. Ciò vale per ogni credente, per tutti. Non c'è una distinzione, non ci sono credenti di serie A o di serie B. In senso spirituale noi siamo morti con Lui nel momento in cui lo abbiamo riconosciuto come nostro Salvatore. Per cui, quando noi abbiamo riconosciuto Gesù come nostro Salvatore, noi diventiamo dei credenti. Con Lui siamo stati sepolti e risuscitati. Cristo è morto come nostro rappresentante e sostituto. Dovevamo essere noi sulla croce per i nostri errori, per i nostri peccati, per le nostre cose brutte che abbiamo fatto verso il Signore. Ma non ci siamo andati. Il Signore ha provveduto in modo diverso. Infatti, noi avremmo dovuto subire quella pena, ma Cristo è morto al posto nostro. Cristo ha preso il nostro posto. Pensate un po' che amore che il Signore ci ha dato. Dio ci considera morti con Lui e ciò significa che noi con Lui anche vivremo in cielo. Ci ha spalancato una realtà diversa, una situazione che neanche noi potevamo immaginare. Da che una condanna e separazione da Dio, anche vivere in comunione con Dio per l'eternità. Al versetto 12 dice: se abbiamo costanza con Lui anche regneremo. È certamente vero che se avremo costanza, tutti i credenti regneranno con Cristo. Che cosa vuol dire questo? Perché la durata del tempo è la caratteristica della vera fede. Della vera fede, è la costanza nel tempo, come pure appunto della costanza che ci distingue. Perché se uno non è costante, vuol dire che non c'è fede. Al versetto 13 dice: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Quindi non si illuda chi, come magari pensa che questo si riferisca a quello che è successo a Pietro, che ha avuto un rinnegamento, diciamo, limitato, temporaneo, bensì a chi avrà opposto a Cristo un rifiuto netto e definitivo. Questo vuol dire rinnegare. Rinnegare Cristo, un rifiuto definitivo. Queste parole sono rivolte soprattutto a chi? Agli increduli, ossia a quanti non hanno mai accettato il Signore Gesù per fede. E un giorno, indipendentemente dalla pietà della loro fede, costoro saranno rinnegati dal Signore. Perché? Perché non hanno creduto. Hanno rinnegato il Signore. Noi sentiamo che ci sono molte fedi nel mondo e ci vogliono dire in un modo o nell'altro. Magari credere in una situazione o un'altra, in una persona o nell'altra. Ma queste non hanno valore. Non è una pietà che Gesù accetterà, perché hanno rinnegato il Signore, rinnegando Gesù, il vero Salvatore, colui, come abbiamo già detto, che ha preso il posto nostro sulla croce. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Anche qui abbiamo una definizione degli increduli. Dio non può essere incoerente con se stesso. Sarebbe incoerente con il proprio carattere, trattando i fedeli e gli increduli allo stesso modo. Cioè li mette tutti e due sullo stesso piano. E no, egli è sempre fedele alla giustizia, chiunque noi siamo. Questo per confermare proprio che Dio non sarà magnanimo, accogliendo anche chi non ha creduto. Perché c'è differenza. Noi sappiamo che gli uomini sono increduli. Dio rimane fedele nel suo carattere e li tratta di conseguenza. Il Signore vuole chi ha accettato il suo amore, il suo piano di salvezza, ma chi è incredulo non lo vuole. Ed è giusto e fedele tanto nelle minacce quanto nelle promesse, cari fratelli. Perché il Signore ti dà da una parte la cosa positiva e dall'altra quella negativa. Ti fa capire se tu devi operare una scelta in un senso o nell'altro. In Deuteronomio 30 è un bel discorso che il Signore fa al popolo di Israele. Qui siamo per entrare, cioè il popolo di Israele sta per entrare nella terra promessa. Ancora non ha superato il Giordano. E lui li mette in guardia, ancora una volta. Li sta riprendendo in modo che loro possano mettere attenzione a quello che faranno da quel giorno in poi. E Deuteronomio 30, al versetto 17, dice: ma se il tuo cuore si volta indietro e se tu non ubbidisci ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi certamente per i veri e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso passando il Giordano, io prendo oggi a testimonio contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti stretti a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu non potrai abitare sul suolo che il Signore girò di latte ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Questa è la promessa del Signore, come si suol dire in un proverbio popolare: uomo abitato, mezzo salvato. No, qui invece è tutto salvato se mette in pratica l'insegnamento del Signore. Oggi io pongo davanti a te questa scelta, per cui il Signore è fedele in questa promessa. Se tu scegli per Lui, Lui ti darà quello che ha promesso, cioè la vita, è scritta nel loro, la vita eterna. Ma se tu non scegli per Lui, è la morte. E questo il Signore lo tiene in considerazione. Lui è fedele, non cambia. Per cui noi abbiamo di fronte la fedeltà buona del Signore, ottima, abbiamo anche la fedeltà che Lui metterà in pratica quello che Lui ha detto. Infatti noi sappiamo questo. In 1 Giovanni 1,9 è scritto: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto per perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Lui è fedele. È fedele ed è giusto, perché applica la giustizia. Questa è una giustizia di Dio, non è una giustizia dell'uomo. Egli è fedele e giusto da purificarci da ogni iniquità. Noi abbiamo questa certezza, cari fratelli, non possiamo dimenticarci di questo. Ed è un grande valore, ma sappiamo anche quest'altro. Questi sono versetti che sono lo specchio del Nuovo Testamento, del Deuteronomio che abbiamo letto. In Seconda Pietro 2:20 è scritto: se infatti, dopo aver fuggito la corruzione del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. È drammatico questo. È drammatico. Se abbandonano il Signore, come è scritto qui, se il tuo cuore si gira da un'altra parte, se tu fai una scelta opposta a quella che fa il Signore, cioè la prima condizione, la loro condizione diventa peggiore della prima, diventa estremamente duro per l'uomo, per il cuore dell'uomo, tornare al Signore. Diventa più complicato, perché il cuore dell'uomo ha dato spazio a quello che non è nella volontà di Dio. E questo è drammatico, è drammatico, cari fratelli. Noi vogliamo continuare a essere fedeli, e la prospettiva qual è? Essere costanti nella fede. Si cade, si rialza, si piange, si soffre, ma si va avanti, come ha fatto Paolo. Noi siamo insieme come corpo di Cristo, che è la Chiesa, proprio per trovare l'aiuto e il reciproco sostentamento. E questo è quello che il Signore desidera, è quello che noi dobbiamo mettere in pratica, perché questa è la volontà di Dio, ma soprattutto sono le verità del Vangelo. La verità del Vangelo espresse nelle parole di Paolo, ma soprattutto quello che noi leggiamo nella Bibbia. Queste sono le raccomandazioni di Paolo a Timoteo, ma sono anche le raccomandazioni del Signore Gesù ancora oggi per noi, perché dobbiamo essere legati a Lui, che ci ha dato la prospettiva della vita eterna. Preghiamo. Signore Padre Celeste, a te la lode e il ringraziamento, perché non potevamo, Signore, arrivare a una certezza di salvezza se tu non avessi provveduto attraverso il Signore Gesù. Il Signore Gesù che ha pagato per noi sulla croce, dandoci proprio una nuova prospettiva di una vita eterna con te. Signore, grazie per questo, grazie soprattutto perché tu sei fedele e quello che prometti, quello che hai promesso, Signore, mantieni. E noi, Signore, sappiamo che possiamo avere una vita difficile, anche di sofferenza, ma non ci viene tolto nulla di quello che tu ci hai promesso. Ti lodiamo e ti ringraziamo per questo. Nel nome di Gesù. Amen.
Ancora a cantare, vorremmo andarci e lodare il Signore con il canto 321.
Created with free version for non-commercial use.